All'alba del 22 giugno 1941, più di 3 milioni e mezzo di soldati tedeschi, con un numero impressionante di mezzi, cominciano a muoversi in quella che viene chiamata Operazione Barbarossa, un'invasione di fatto che ha lo scopo preciso di distruggere l'Unione Sovietica e impadronirsi di risorse fondamentali per portare avanti la propria macchina bellica. Ad opporsi ai sogni del Führer vi sono molti uomini, alcuni dei quali avevano già predetto il possibile tradimento della Germania del patto Molotov-Ribbentrop. Tra questi spicca uno in particolare che guiderà prima la difesa e poi il contrattacco fino a Berlino, restituendo il favore ai tedeschi. Quell'uomo è il protagonista della storia di oggi, Zhukov. Bentornati su Storia dalla Storia. La scorsa puntata avevamo visto l'ascesa di Zhukov, un povero pellicciaio che si è riuscito a fare largo tra le fila dell'Armata Rossa fino a raggiungerne i vertici. Proprio Zhukov sarà uno dei primi a giungere in possesso il 21 giugno da parte di un disertore tedesco di informazioni che riguardano l'imminente invasione tedesca e a cercare di predisporre lo stato di allerta delle truppe russe sul confine. Purtroppo per l'Armata Rossa il poco preavviso non è sufficiente quando all'alba del 22 giugno più di 140 divisioni tedesche, supportate dall'aviazione, cominciano una rapida avanzata mentre Stalin continua a non voler credere ai rapporti che giungono dall'Ucraina. La sorpresa coglie impreparate le truppe sovietiche, ma Zhukov insiste il 23 giugno per un contrattacco che per lui si dimostrerà una pessima iniziativa. Nonostante venga aggiornato sulle scarse disponibilità di uomini e risorse da parte dei suoi sottoposti, fa scontrare prematuramente i propri uomini contro le unità corazzate del primo Panzergruppe, che sono pronte, addestrate e motivate. Il risultato prevedibile è una sconfitta che costerà la caduta di Kiev nel tentativo di creare una linea di difesa sulla riva est del Dnipr. Tali sviluppi portano Zhukov ad essere convocato da Stalin e l'incontro viene descritto in questa maniera dal generale. Egli mi maledisse con termini molto pesanti per aver consigliato di abbandonare Kiev, che, come Leningrado, Stalin contava di poter difendere a tutti i costi. Risposi: se pensa che le parole del capo di stato maggiore sono senza senso, allora chiedo di essere rilevato dal mio posto ed essere inviato al fronte. Come risposta, Stalin rimuove Zhukov dalla posizione di capo di stato maggiore dell'Armata Rossa e lo invia a comandare unità di riserva, per lo più formate da volontari e volontarie, che avrebbero costituito l'ultima difesa per Mosca nel caso di sfondamento. Tra fine agosto e fine settembre, i tedeschi portano a termine un accerchiamento che intrappola più di 600.000 soldati russi. L'Unione Sovietica è ad un punto di non ritorno e il nostro protagonista si trova declassato e ormai inascoltato. Eppure qualcosa ancora una volta sta per cambiare per lui. Zhukov riesce a guadagnare nuovamente la fiducia di Stalin quando mette a segno una prima vittoria nel settore di Smolensk, a cui viene assegnato per un contrattacco che egli stesso ha proposto, notando uno sbilanciamento delle forze tedesche. Tale vittoria, in una situazione comunque drammatica, lo porta al comando della difesa di Leningrado, al posto del maresciallo Vorosilov, reo di non essere riuscito ad arginare i tedeschi e di aver edulcorato i rapporti inviati a Stalin, dando una situazione non realistica dei fatti che stavano accadendo. Zhukov giunge così a Leningrado il 10 settembre 1941, con l'ordine da parte di Stalin di impedire al nemico di prendere la città a qualsiasi costo. Per quanto riguarda il passaggio di consegne, la lettera di Stalin a Vorosilov non lascia spazio ad interpretazioni. Passare il comando a Zhukov e tornare a Mosca con lo stesso aereo. I primi ordini per la difesa sono paradossalmente un contrattacco assegnato a uno dei suoi uomini di fiducia, Ivan Ivanovich, che guida la 42esima armata all'attacco delle colline che dominano la città conquistate dai tedeschi. Allo stesso tempo Leningrado diventa una fortezza con uomini e donne che scavano fossati e apprestano la difesa della città come in un assedio medievale. Zhukov comunica che la città resisterà a qualsiasi costo, fa cancellare l'ordine di autoaffondamento delle navi al porto, intimando che se proprio avessero voluto farlo, lo avrebbero fatto combattendo. Inoltre dà uno degli ordini più odiosi ma necessari dati la situazione. Il 17 settembre emana l'ordine numero 0064, con cui dispone la fucilazione immediata di chi dovesse abbandonare la propria posizione senza ordini ufficiali. Nonostante la presenza di Zhukov nella città sia di meno di un mese, alla fine Leningrado riesce a resistere alla prima marea tedesca, che viene fermata a sud della città a costo di pesanti perdite. Sebbene la città rimarrà sotto assedio dal settembre 1941 al gennaio 1944, il blocco della spinta iniziale sarà decisivo e prenderà il nome di Miracolo della Neva, dal nome del fiume che scorre nella odierna San Pietroburgo. Tuttavia, nonostante gli sforzi decisivi di Leningrado per resistere all'avanzata tedesca, uno dei motivi che permettono alla città di resistere è anche la volontà di Hitler di spostare il baricentro dello sforzo bellico su Mosca. L'operazione prende il nome di Tifone e Stalin si vede costretto a richiamare Zhukov a Mosca per organizzare nuovamente una difesa estrema. Questa volta però si parla del cuore sovietico. L'8 ottobre, raggiunto il quartier generale, non lontano da Mosca, Zhukov si rende immediatamente conto che la situazione è drammatica e nelle sue memorie vengono spesso usate le parole esausto e sfinito per indicare quei momenti concitati. Il 10 ottobre viene nominato comandante del fronte ovest, prendendosi la diretta responsabilità in caso di fallimento con la minaccia di fucilazione da parte di Stalin in caso di sconfitta. Zhukov, così come già visto a Leningrado, dà l'ordine di esecuzione capitale nel caso di diserzione da parte delle truppe e predispone un contrattacco lungo l'autostrada Minsk-Mosca, con il solo scopo di rallentare le truppe tedesche e dare più tempo possibile alla città, dove si riesce a raccogliere 90.000 truppe per quella che sarà la difesa a oltranza della capitale, in una battaglia che durerà fino al dicembre 1941. Complici i problemi logistici che stanno falcidiando i tedeschi colpiti dal generale inverno che fa registrare in meno 45 gradi, ma anche dalla resistenza partigiana russa che tiene impegnate le retrovie tedesche, i russi tra fine novembre e inizio dicembre riescono a concentrare abbastanza truppe per far partire un contrattacco. All'alba del 5 dicembre le forze tedesche si ritrovano a poco da assedianti ad assediate, con un successo che porta l'assalto a Mosca ad essere ormai una chimera, ma a un costo elevatissimo per entrambi gli schieramenti. Lo stesso Zhukov durante quei mesi non dorme per più di 2 ore al giorno e quando giunge il momento di poter tirare un respiro, durante un appuntamento telefonico con Stalin, i sottoposti non riescono a svegliarlo. Ma in una delle sue rare dimostrazioni di umanità, Stalin dirà: non svegliatelo e lasciatelo riposare. Ci tengo anche a dire una cosa: sebbene molti critichino Zhukov per non essere stato un grande generale, in quanto avesse a disposizione mezzi e uomini in numero estremamente superiore rispetto ad altri generali della Seconda Guerra Mondiale, fino a questo momento l'Unione Sovietica ha combattuto una guerra in inferiorità e Zhukov è riuscito ad essere forse il vero protagonista della difesa sovietica, senza risparmiare o risparmiarsi, con la volontà di mantenere quanto più vicino il quartier generale anche quando la battaglia era a meno di 5 km da lui, per non scalfire in questo modo il morale dei propri soldati, che dovevano avere come punto di riferimento i propri vertici. Nei primi mesi del 1942 l'iniziativa russa continua con Stalin che ordina un attacco con una forza di 700.000 uomini, ma complice anche l'abilità dei generali tedeschi e l'afflusso di nuovi rinforzi, i tedeschi riescono ad assorbire a loro volta l'offensiva. Zhukov, allontanato il pericolo dalla capitale, opta quindi per un riassestamento delle truppe che necessitano anche di riposo dopo l'enorme sforzo in una guerra che è appena cominciata. Nell'estate del 1942 i vertici sovietici sono dell'idea che i tedeschi porteranno una nuova spinta sul fronte centrale, sempre puntando alla capitale, ma è a sud invece che la Wehrmacht sta puntando. Le truppe al centro predisposte a causa delle previsioni errate vengono pertanto impiegate da Zhukov, che tenta in questo modo, con scarsi risultati, di distogliere con un'offensiva le truppe tedesche che puntano a sud, verso Stalingrado. In agosto, Zhukov, per i risultati ottenuti come difensore di Leningrado prima e di Mosca poi, viene nominato da Stalin vice comandante supremo delle forze armate sovietiche e primo vice commissario del popolo per la difesa. In sostanza, diventa la seconda carica più importante dopo Stalin. Zhukov non apprezza tale incarico perché lo porta lontano dal campo di battaglia e sempre più vicino invece alle trame di potere interne al Cremlino. Stalin provvede infatti a mettere sotto la lente d'ingrandimento le mosse di Zhukov, incaricando il capo della polizia militare segreta russa, il georgiano Beria, di indagare su ogni mossa presente e passata di Zhukov e raccoglie materiale nel caso fosse stato necessario eliminare quello che attualmente risultava un uomo utile, ma che in futuro non si sa che ruolo avrebbe potuto avere. Beria è una figura su cui torneremo tra qualche minuto, ma tenetelo bene a mente. Ora, come detto, gli interessi tedeschi sono orientati verso il fronte meridionale per motivi di risorse e ideologici, in particolare per il nome che porta la città di cui abbiamo parlato poc'anzi, Stalingrado, che è un invito a nozze per il Führer. Piccola curiosità, in quel momento il commissario politico della città è un certo Nikita Khrushchev. Insieme a Beria sono due nomi che è molto importante che ricordiate per dopo. A fine agosto 42 Zhukov, l'uomo delle difese disperate, viene inviato a Stalingrado per respingere l'offensiva. La Wehrmacht, guidata da Hans Valentin Hube, con l'appoggio dell'aviazione tedesca, riesce a respingere una serie di contrattacchi che Zhukov ha richiesto, ma con circa 80.000 perdite umane e 300 carri distrutti, lo stratega si vede costretto a sospendere le operazioni, edulcorando i rapporti inviati a Stalin, parlando di un generico rallentamento del nemico, che in realtà già il 12 settembre sta avanzando verso la parte a nord della città. Zhukov in questa occasione vede una grande possibilità, tuttavia, una possibilità di vittoria con due grosse operazioni distanti tra loro. La prima, chiamata Urano, che partirà a sud, vicino a Stalingrado, e la seconda, che invece partirà a nord e verrà chiamata Operazione Marte. Urano parte il 19 novembre, guidata dal generale Vasilevskij, e a fine mese completa l'accerchiamento della sesta armata tedesca a Stalingrado, rivelandosi una straordinaria vittoria. L'operazione Marte, invece, parte da nord vicino a Mosca, quasi in simultanea, e si rivela una disastrosa sconfitta per Zhukov, il quale il 25 novembre lancia, quasi appunto come detto in simultanea, l'offensiva Urano. Tuttavia, le condizioni meteo non fanno distinzione tra tedeschi e sovietici, e quest'ultimi vengono rallentati e ostacolati da forti bufere di neve che aiutano la tenace difesa tedesca. Nonostante i continui attacchi che valgono il nome all'area di Tritacarne di Hrezev, con più di 300.000 caduti, il 20 dicembre 1941 Zhukov ordina la fine dell'operazione, segnando una delle sconfitte più pesanti per lui. A marzo 1943 i tedeschi hanno ricominciato a puntare a nord. Dopo Belgorod, la prossima conquista prende il nome di una località destinata a passare alla storia, Kursk. Zhukov ha capito le intenzioni dei tedeschi e ritiene che l'attacco sarà effettuato in primavera, quando il terreno sarà asciutto e idoneo per la mobilità dei mezzi. L'idea è quella di assorbire l'attacco tedesco e prenderlo in contropiede successivamente con un contrattacco, unendo più forze e più menti provenienti dai vari fronti, il tutto supervisionato ovviamente da lui stesso. L'attacco tedesco, intanto denominato Cittadella, viene rimandato di due mesi e questo dà modo ai russi di ammassare ulteriori rinforzi e mettere in sesto un sistema di difesa molto efficace fatto di trincee, campi minati e tutto ciò che sia utile a sfinire il nemico. Il 5 luglio parte così l'offensiva tedesca che si schianta, come previsto, contro i russi, fino al 12 luglio, quando i sovietici passano a loro volta al contrattacco, registrando in quella giornata nella località di Prokhorovka la più grande battaglia di carri armati nella storia, che segnerà la fine dell'operazione Cittadella, nonché quella dell'ultima grande offensiva tedesca, che porterà progressivamente e al costo di enormi perdite i russi fino a Berlino. Quasi due anni più tardi è Zhukov stesso che appone la firma sulla resa della Germania nel maggio 1945 ed è in questo periodo che stringe legami personali con molti generali alleati, in particolare con Eisenhower. Richiamato a Mosca per la parata della vittoria in sella a un cavallo bianco, curiosamente l'animale legato all'inizio della carriera di Zhukov, questa parata sarà l'ultima concessione di Stalin a quella che per lui è una pedina ormai inutile e pericolosa nella sua mente. Uno dei sintomi di ciò che sta per accadere lo si ha quando l'amicizia con Eisenhower, con la promessa di un viaggio in America, viene bloccata dal dittatore comunista. La seconda e più grave mossa da parte di Stalin è quella di accusare Zhukov di aver esagerato i suoi meriti di guerra nelle interviste con i giornali stranieri e di aver messo in qualche modo in cattiva luce l'Unione Sovietica. Solo la fama di Zhukov impedisce al dittatore di procedere con soluzioni più radicali, ma l'eroe di guerra viene rimosso da comandante delle forze terrestri sovietiche e inviato a comandare il distretto di Odessa. Nel 1948 un infarto, secondo alcuni, lo salva da una nuova tempesta che si stava per abbattere su di lui, architettata da Beria, ve lo ricordate? Una volta rimesso, viene inviato questa volta in una sorta di esilio al comando del distretto militare degli Urali. Nonostante la lontananza da Mosca, i complotti orditi sempre da Beria, che fa un po' la figura di Dito Corto in Game of Thrones, io devo sempre citare un telefilm in questa serie, non mancheranno e sarà un piacere per Zhukov tornare il favore al suo aguzzino qualche anno più tardi, quando, morto Stalin, Khrushchev, che se ricordate abbiamo anche lui menzionato prima nella difesa di Stalingrado, diventa segretario del partito. Beria viene accusato di essere un informatore dei servizi segreti britannici ed è Zhukov a sostenere questa messa in scena messa in atto da Khrushchev per eliminare in tutti i sensi Beria, personaggio scomodo. Piccola parentesi su Beria, egli è un personaggio su cui dovremmo soffermarci per un video intero, ma vi basti sapere che secondo alcuni è stato lui ad essere responsabile della morte di Stalin. Zhukov, dimostrata la propria fede con questa messa in scena, come detto, a Khrushchev, riprende un ruolo di rilievo nelle forze armate sovietiche e nel 1955 diventa ministro della difesa, scontrandosi però sempre più con le idee del segretario sul ruolo dell'esercito tradizionale, considerato da Khrushchev non indispensabile in virtù delle nuove armi nucleari, che costituiscono un deterrente più che sufficiente, a suo avviso, rispetto ai costi di mantenimento di un esercito tradizionale, abbracciato per ovvie ragioni da Zhukov, che ostacola i tagli decisi dal capo del partito, andando a segnare inevitabilmente su se stesso un gigantesco bersaglio. Nel 1957, con il pretesto di un viaggio nella Jugoslavia di Tito, viene inviato lontano dal Cremlino, dove, in un gioco di potere, gli viene tolto il suo ruolo senza permettergli di protestare e cacciato dal partito. Definitivamente allontanato dalla vita militare, gli venne anche dato il divieto di scrivere le proprie memorie, fino a quando, nel 1964, Khrushchev viene succeduto da Brezhnev, che invece riabilita lo stesso generale e, come atto dovuto, lo fa sfilare nella parata della vittoria a memoria del 20° anno della sconfitta delle forze nazifasciste. Non soltanto le sue memorie vengono autorizzate, sebbene, e possiamo anche capirne i motivi, il ruolo di Brezhnev nella Seconda Guerra Mondiale viene esagerato. 10 anni più tardi, da quella parata nel giugno 1974, un nuovo infarto, questa volta fatale, colpisce Zhukov, terminando così la storia di quel pellicciaio divenuto eroe della valle. Bene, abbiamo finito questa miniserie su Zhukov, il prossimo generale sarà un generale italiano, vi lascio immaginare chi, anzi fatemelo sapere nei commenti se sapete già di chi si potrebbe trattare. Detto ciò, io vi ringrazio per questa stagione, me ne vado in ferie per un mesetto e solamente da YouTube continuo a lavorare, non sono abbastanza ricco, però vi ringrazio per questa stagione molto intensa che ha visto crescere il canale, spero anche i contenuti e la qualità, e mi auguro che la prossima stagione continueremo su questa strada. Detto ciò, noi ci vediamo a settembre con nuove storie dalla storia. Ah sì, ovviamente in descrizione tutte le fonti, mi stavo già dimenticando. A presto, con nuove storie dalla storia. Ciao ciao!